Il terzo anello, ad alta voce. Paolo Poli legge Pinocchio di Carlo Collodi. Introduzione di Emanuele Trevi.
Inizia oggi con la voce di Paolo Poli l'ascolto di uno dei grandi capolavori dell'umanità, Le avventure di un burattino, Pinocchio di Carlo Collodi. Sembra strano dirlo, che questo libro abbia anche una data, perché quando uno scrittore raggiunge tali livelli di universalità fantastica e di pure autentico tono mitico, fiabesco, le sue opere sembrano sottratte al tempo e alla storia. Invece la prima volta che viene stampato la storia di Pinocchio avviene in un anno preciso, che è il 1883, e nessuno, a guardare la vita del suo autore, del toscano Carlo Collodi, che è uno pseudonimo, si chiamava Lorenzini, in realtà avrebbe potuto giurare su un tale esito. Non perché Collodi fosse un cattivo scrittore, tutt'altro, è un uomo che incarna in pieno, diciamo, il bene dello scrittore italiano dell'Ottocento. Partecipa a due guerre d'indipendenza, è un famosissimo cuoco dilettante e soprattutto ha imparato già a scrivere per i bambini. Scrive libri intitolati Minuzzolo, Giannettino, che oggi, se non ci fosse Pinocchio, sarebbero stati del tutto dimenticati. Il simpatico e bonario Collodi non è uno scrittore ingenuo, è uno scrittore che conosce l'Asino d'Oro di Apuleio, conosce tante miti, tante leggende, tanto patrimonio fiabesco. A un certo punto è come se nella vita di quest'uomo succedesse una specie di miracolo, la capacità di ascoltare questa specie di canto delle sirene, che sono i grandi archetipi dell'esistenza: la morte, la nascita, l'amore e la capacità di trasformazione in vita. Ecco che cosa ci racconta Collodi, e lo racconta, appunto, come tante volte è stato detto, a lettori, ascoltatori di ogni età. Incantati dalla voce di Paolo Poli, gli ascoltatori di Radio 3 piomberanno a ogni età in mezzo a questa specie di luogo di verità assoluta, che pure si presenta con tutte le apparenze del baraccone da fiera. Dicevo il 1883, ma è una data che fa riflettere per quello che riguarda la letteratura per ragazzi, perché è l'anno in cui esce L'Isola del Tesoro di Stevenson. Ecco due libri che sono capaci di creare uno spazio separato, un mondo che non è magico, in quanto avvengono fatti, avvenimenti di carattere sovrannaturale, ma proprio perché è assolutamente separato dall'esistenza reale, eppure di quell'esistenza riesce a dare uno specchio, un'immagine incontrovertibile, invincibile. Entrambe queste storie sono rivolte a dei ragazzi, ma non in senso anagrafico, sono rivolte a quella adolescenza che prosegue in ogni lettore, in ogni ascoltatore, anche adulto. Quindi non si fermano a quel tipo di pubblico della letteratura cosiddetta infantile, ma semmai risvegliano una capacità di infanzia ad ogni nuovo incontro. Che cos'è questa capacità di infanzia? Essenzialmente una capacità di stupore. E che cosa è in grado di destare più stupore che la storia che ci racconta Collodi? La storia della possibilità di una trasformazione, la storia di un pezzo di legno che diventa un bambino in carne ed ossa. Oggettivamente questa è forse la storia più importante che ci si possa raccontare, perché col tono della fiaba e col tono della cosa assurda, Collodi sta parlando di un'esigenza, di un'aspirazione, di una finalità che fa parte della vita di ognuno: la capacità di realizzare il proprio vero sé, di integrare in un'immagine dell'identità qualcosa che sfugge, qualcosa che manca, qualcosa che solo al termine di errori, di disubbidienze. Ricordiamo che le avventure di Pinocchio iniziano proprio nel momento in in cui il burattino, dotato del suo abecedario, invece di andare a scuola sente un rumore di pifferi e di tamburi proveniente dal circo di Mangiafuoco, e lì inizia l'avventura, inizia quel lungo percorso di sorprese, di delusioni, di trasformazioni che gli consentirà appunto di realizzare questa vera identità. Il pezzo di legno è un bambino in potenza, un bambino che va risvegliato, ma e questo è il bello di questa fiaba, non va risvegliato con una pedagogia di tipo costrittivo, perché semmai è proprio il contrario che lo renderà un ometto, è proprio la disobbedienza, è proprio l'errore, è proprio il tradire le promesse date, è proprio un'irresistibile curiosità della vita che lo trascina lontano da ciò che deve fare. Ecco il paradosso di cui ci parla Collodi, qualcosa che non si deve fare, che diventa poi la materia di costruzione essenziale di quello che si deve essere. E la trasformazione avviene anche se Collodi stesso, a riprova del fatto che certi libri, certe idee, più che venire inventate, vengono ascoltate da chi le scrive, è in dubbio quando per la prima volta pubblica a puntate il suo romanzo in un giornale per bambini, lo finirà con Pinocchio che pende impiccato da un albero dopo aver cercato invano rifugio dal gatto e dalla volpe presso la fatina dei capelli turchini, che però si dichiara già morta e non apre la porta. Sotto quell'ultimo capitolo sulla rivista c'era scritto fine. Pinocchio penzolava impiccato da un ramo e Collodi probabilmente si sarebbe dedicata a qualcos'altro. E che cosa invece trasforma questo libro in una storia di vittoria? Proprio le proteste dei bambini che cominciano a scrivere al giornale dicendo non può finire così, non può morire così, chi è questa fatina dai capelli turchini che non apre la porta a Pinocchio? E quindi questo grande scrittore riprende in mano il corso della sua fiaba, la trasforma appunto in una vittoria, inventa episodi meravigliosi come quello di Pinocchio che va a cercare Geppetto nel ventre della balena, e inventa una possibilità di riconciliazione tra il bambino disobbediente e la vita. Alcuni dicono che forse sarebbe stato meglio che Pinocchio finisse così, in maniera un po' tragica e surrealista, ma le esigenze della fiaba sono anche quelle dei suoi primi lettori, e dunque con la giusta umiltà che sempre lo scrittore che detiene una forza mitica o la forza delle fiabe, Collodi si rimise all'opera per consegnarci quel capolavoro, quella grande consolazione che oggi tutti conosciamo, appunto la storia di un pezzo di legno disobbediente che diventa un bravo bambino, ma dopo aver conosciuto tutto il male e tutto il bene della vita.
Come andò che maestro ciliegia falegname trovò un pezzo di legno che piangeva e rideva come un bambino. C'era una volta un re, diranno subito i miei piccoli lettori. No, ragazzi, avete sbagliato. C'era una volta un pezzo di legno. Non era un legno di lusso, ma un semplice pezzo di catasta, di quelli che d'inverno si mettono nelle stufe, nei caminetti per accendere il fuoco e per riscaldare le stanze. Non so come andasse, ma il fatto gli è che un bel giorno questo pezzo di legno capitò nella bottega di un vecchio falegname, il quale aveva nome Mastrantonio, se non che tutti lo chiamavano Maestro Ciliegia, per via della punta del suo naso, che era sempre lustra e paonazza come una ciliegia matura. Appena maestro ciliegia ebbe visto quel pezzo di legno, si rallegrò tutto e, dandosi una fregatina di mani per la contentezza, borbottò a mezza voce: questo legno è capitato a tempo, voglio servirmene per fare una gamba di tavolino. Detto fatto, prese subito l'ascia rotata per cominciare a levargli la scorza e a disgrossarlo. Ma quando fu lì per lasciare andare la prima asciata, rimase col braccio sospeso in aria, perché sentì una vocina sottile sottile che disse, raccomandandosi: «Non mi picchiar tanto forte!» Figuratevi come rimase quel buon vecchio di maestro ciliegia. Girò gli occhi smarriti intorno alla stanza per vedere di dove mai poteva essere uscita quella vocina, e non vide nessuno. Guardò sotto il banco e nessuno. Guardò dentro un armadio che stava sempre chiuso e nessuno. Guardò nel corbello dei trucioli e della segatura e nessuno. Aprì l'uscio di bottega per dare un'occhiata anche sulla strada e nessuno. O dunque? Ah, ho capito, disse allora ridendo e grattandosi la parrucca. Si vede che quella vocina me la sono figurata io. Rimettiamoci a lavorare. E ripresa l'ascia in mano, tirò giù un solennissimo colpo sul petto di legno.
Ai, tu m'hai fatto male, gridò raccomandandosi la solita vocina.
Questa volta maestro Ciliegio arrestò di stucco, con gli occhi fuori del capo per la paura, con la bocca spalancata e con la lingua giù ciondoloni fino al mento, come un mascherone da fontana. Appena riebbe l'uso della parola, cominciò a dire, tremando e balbettando dallo spavento:
ma di dove sarà uscita questa vocina che ha detto oi? Eppure qui non c'è anima viva.
Che sia per caso questo pezzo di legno che abbia imparato a piangere e a lamentarsi come un bambino.
Ah, io non lo posso credere. Questo legno, eccolo qui, è un pezzo di legno da camminetto, come tutti gli altri, e a buttarlo sul fuoco c'è da far bollire una pentola di fagioli. O dunque, che ci sia nascosto dentro qualcuno. Se c'è nascosto qualcuno, tanto peggio per lui. Ora l'accomodo io. E così dicendo, agguantò con tutte e due le mani quel povero pezzo di legno e si pose a sbatacchiarlo senza carità contro le pareti della stanza. Poi si messe in ascolto per sentire se c'era qualche vocina che si lamentasse. Aspettò 2 minuti e nulla, 5 minuti e nulla, 10 minuti e nulla. Ho capito, disse allora sforzandosi di ridere e arruffandosi la parrucca. Si vede che quella vocina che ha detto oi me la sono figurata io. Rimettiamoci a lavorare. Perché gli era entrata addosso una gran paura, si provò a canterellare un po' per farsi un po' di coraggio. Intanto, posata da una parte l'ascia, prese la pialla per piallare e tirare a pulimento il pezzo di legno. Ma nel mentre che lo piallava in su e in giù, sentì la solita vocina che gli disse ridendo: smetti, tu mi fai il pizzicorino sul corpo. Questa volta il povero maestro Ciliegia cadde giù come fulminato. Quando riaprì gli occhi si trovò seduto per terra. Il suo viso pareva trasfigurito e perfino la punta del naso, di paonazza come era quasi sempre, gli era diventata turchina dalla gran paura. Maestro Ciliegia regala il pezzo di legno al suo amico Geppetto, il quale lo prende per fabbricarsi un burattino meraviglioso che sappia ballare, tirar di scherma e fare i salti mortali. E in quel punto fu bussato alla porta.
«Passate pure!» disse il falegname, senza aver la forza di rizzarsi in piedi.
Allora entrò in bottega un vecchietto tutto arzillo, il quale aveva nome Geppetto, ma i ragazzi del vicinato, quando lo volevano far montare su tutte le furie, lo chiamavano col soprannome di Polendina, a motivo della sua parrucca gialla che somigliava moltissimo alla Polendina di Gran Turco. Geppetto era bizzosissimo. Guai a chiamarlo Polendina, diventava subito una bestia e non c'era più verso di tenerlo.
Buongiorno, Mastro Antonio, disse Geppetto. Che cosa fate costì per terra?
Insegno l'abba con le formicole.
Buon provi faccia.
Chi vi ha portato da me, compar Geppetto?
Le gambe. Sappiate, Mastro Antonio, che son venuto da voi per chiedervi un favore.
«Eccomi qui, pronto a servirvi», replicò il falegname rizzandosi sui ginocchi.
«Stamani mi è piovuta nel cervello un'idea».
«Sentiamola».
«Ho pensato di fabbricarmi da me un bel burattino di legno, ma un burattino meraviglioso che sappia ballare, tirare di scherma e fare i salti mortali. Con questo burattino voglio girare il mondo per buscarmi un tozzo di pane e un bicchiere di vino. Che ve ne pare?»
«Bravo Polendina!» gridò la solita vocina che non si capiva di dove uscisse. A sentirsi chiamar Polendina, compar Geppetto diventò rosso come un peperone dalla bizza e voltandosi verso il falegname gli disse imbestialito:
perché mi offendete?
Chi vi offende?
Mi avete detto Polendina, non sono stato io.
Sta un po' a vedere che sarò stato io. Io dico che siete stato voi.
No.
Sì.
No.
Sì.
Riscaldandosi sempre più, vennero dalle parole i fatti e acciuffatisi fra di loro, si graffiarono, si morsero e si sbertucciarono. Finito il combattimento, Mastrantonio si trovò fra le mani la parrucca gialla di Geppetto e Geppetto si accorse di avere in bocca la parrucca brizzolata del falegname.
Rendimi la mia parrucca, disse Mastrantonio.
Tu rendimi la mia e rifacciamo la pace.
I due vecchietti, dopo aver ripreso ognuno di loro la propria parrucca, si strinsero la mano e giurarono di rimanere buoni amici per tutta la vita.
Dunque, compar Geppetto, disse il falegname in segno di pace fatta, qual è il piacere che volete da me?
Vorrei un po' di legno per fabbricare il mio burattino. Me lo date?
Mastrantonio, tutto contento, andò subito a prendere sul banco quel pezzo di legno che era stato cagione a lui di tante paure. Ma quando fu lì per consegnarlo all'amico, il pezzo di legno dette uno scossone e sgusciandoli violentemente dalle mani andò a battere con forza negli stinchi impresciuttiti del povero Geppetto.
E gli è con questo bel Mastrantonio che voi regalate la vostra roba. Ma avete quasi azzoppito.
Vi giuro che non sono stato io.
Allora sarò stato io.
La colpa è tutta di questo legno.
Lo so che è del legno, ma siete voi che me l'avete tirato nelle gambe.
Io non ve l'ho tirato,
bugiardo.
Geppetto, non mi offendete, se no vi chiamo Polendina.
Asino.
Polendina.
Somaro.
Polendina, brutto scimmiotto. Polendina.
Sentirsi chiamar Polendina per la terza volta, Geppetto perse il lume degli occhi e si avventò sul falegname.
E lì se ne dettero un sacco e una sporta. Battaglia finita, Mastrantonio si trovò due graffi di più sul naso e quell'altro due bottoni di meno al giubbetto.
Pareggiati in questo modo i loro conti, si strinsero la mano e giurarono di rimanere buoni amici per tutta la vita. Intanto Geppetto prese con sé il suo bravo pezzo di legno e, ringraziato Mastrantonio, se ne tornò zoppicando a casa. Geppetto, tornato a casa, cominciò subito a fabbricarsi il burattino e gli mette il nome di Pinocchio. Prime monellerie del burattino. La casa di Geppetto era una stanzina terrena che pigliava luce da un sottoscala. La mobilia non poteva essere più semplice: una seggiola cattiva, un letto poco buono e un tavolino tutto rovinato. Nella parete di fondo si vedeva un camminetto col fuoco acceso, ma il fuoco era dipinto e accanto al fuoco c'era dipinta una pentola che bolliva allegramente e mandava fuori una nuvola di fumo che pareva fumo davvero. Appena entrato in casa, Geppetto prese subito gli arnesi e si pose a intagliare e a fabbricare il suo burattino.
Che nome gli metterò? Disse fra sé. Lo voglio chiamar Pinocchio. Questo nome gli porterà fortuna. Ho conosciuto una famiglia intera di Pinocchi. Pinocchio il padre, Pinocchio la madre, Pinocchi i ragazzi. E tutti se la passavano bene. Il più ricco di loro chiedeva l'elemosina.
Quando ebbe trovato il nome al suo burattino, allora cominciò a lavorare a buono e gli fece subito i capelli, poi la fronte, poi gli occhi. Fatti gli occhi, figuratevi la sua meraviglia quando si accorse che gli occhi si muovevano e che lo guardavano fisso fisso. Geppetto, vedendosi guardare da quei due occhi di legno, se ne ebbe quasi per male e disse con accento risentito:
occhiacci di legno, perché mi guardate?
Nessuno rispose. Allora, dopo gli occhi, gli fece il naso.
Ma il naso, appena fatto, tutto cominciò a crescere e cresci, diventò in pochi minuti un nasone che non finiva mai. Il povero Geppetto si affaticava a ritagliarlo, ma più lo ritagliava e lo scorciva e più quel naso impertinente diventava lungo. Dopo il naso gli fece la bocca. La bocca non era ancora finita di fare che cominciò subito a ridere e a canzonarlo.
«Smetti di ridere!» disse Geppetto impermalito. Ma fu come dire al muro. «Smetti di ridere, ti ripeto!» urlò con voce minacciosa.
Allora la bocca smise di ridere, ma cacciò fuori tutta la lingua. Geppetto, per non guastare i fatti suoi, finse di non avvedersene e continuò a lavorare. Dopo la bocca gli fece il mento, poi il collo, le spalle, lo stomaco, le braccia e le mani. Appena finite le mani, Geppetto sentì portarsi via la parrucca dal capo. Si voltò in su e che cosa vide? Vide la sua parrucca gialla in mano del burattino. «Pinocchio, rendimi subito la mia parrucca!» E Pinocchio, invece di rendergli la parrucca, se la messe in capo per sé, rimanendovi sotto mezzo affogato. A quel garbo insolente e derisorio, Geppetto si fece triste e melanconico, come non era stato mai in vita sua. E voltandosi verso Pinocchio gli disse: «Birba d'un figliolo, non sei ancora finito di fare e già cominci a mancar di rispetto a tuo padre. Male, ragazzo mio, male!» E si rasciugò una lacrima. Restavano sempre da fare le gambe e i piedi. Quando Geppetto ebbe finito di fargli i piedi, sentì arrivarsi un calcio sulla punta del naso. «Me lo merito», disse allora fra sé. «Dovevo pensarci prima, ormai è tardi». Poi prese il burattino sotto le braccia e lo posò in terra sul pavimento della stanza per farlo camminare. Pinocchio aveva le gambe aggranchite e non sapeva muoversi, e Geppetto lo conduceva per la mano per insegnargli a mettere un passo dietro l'altro. Quando le gambe gli si furono sgranchite, Pinocchio cominciò a camminare da sé e a correre per la stanza, finché, infilata la porta di casa, saltò nella strada e si dette a scappare. E il povero Geppetto a corrergli dietro, senza poterlo raggiungere, perché quel birichino di Pinocchio andava a salti come una lepre, battendo i suoi piedi di legno sul lastrico della strada, faceva un fracasso come 20 paia di zoccoli da contadini. «Piglialo, piglialo!» urlava Geppetto, ma la gente che era per la via, vedendo questo burattino di legno che correva come un barbero, si fermava incantata a guardarlo e rideva da non poterselo figurare. Alla fine, per buona fortuna, capitò un carabiniere, il quale, sentendo tutto quello schiamazzo e credendo si trattasse di un puledro che aveva levata la mano al padrone, si piantò coraggiosamente a gambe larghe in mezzo alla strada, con l'animo risoluto di fermarlo e di impedire il caso di maggiori disgrazie. Ma Pinocchio, quando si avvide da lontano del carabiniere che barricava tutta la strada, si ingegnò di passargli per sorpresa fra mezzo alle gambe. E invece, fece fiasco, il carabiniere, senza punto smuoversi, lo acciuffò pulitamente per il naso. Era un nasone spropositato, che pareva fatto apposta per essere acchiappato dai carabinieri, e lo riconsegnò nelle proprie mani di Geppetto, il quale, a titolo di correzione, voleva dargli subito una buona tiratina d'orecchi, ma figuratevi come rimase quando, nel cercargli gli orecchi, non gli riuscì di poterli trovare. E sapete perché? Perché nella furia di scolpirlo si era dimenticato di farglieli. Allora lo prese per la collottola e, mentre lo riconduceva indietro, gli disse, tentennando minacciosamente il capo: «Andiamo a casa. Quando saremo a casa, non dubitare che faremo i nostri conti». Pinocchio, questa antifona, si buttò per terra e non volle più camminare. Intanto i curiosi e i bighelloni principiavano a fermarsi lì d'intorno e a far capannello. Chi ne diceva una, chi un'altra. «Povero burattino», dicevano alcuni. «Ha ragione a non voler tornare a casa. Chi lo sa come lo picchierebbe quello maccio di Geppetto».
E gli altri soggiungevano malignamente: quel Geppetto pare un galantuomo, ma è un vero tiranno coi ragazzi. Se gli lasciano quel povero burattino fra le mani, è capacissimo di farlo a pezzi. Insomma, tanto dissero e tanto fecero che il carabiniere rimise in libertà Pinocchio e condusse in prigione quel pover'uomo di Geppetto, il quale, non avendo parole lì per difendersi, piangeva come un vitello e nell'avviarsi verso il carcere balbettava singhiozzando: sciagurato figliuolo, e pensare che ho penato tanto a farlo un burattino per bene, ma mi sta il dovere, dovevo pensarci prima. Quello che accadde dopo è una storia da non potersi credere. La storia di Pinocchio col grillo parlante, dove si vede come i ragazzi cattivi hanno a noia di sentirsi correggere da chi ne sa più di loro. Vi dirò dunque, ragazzi, che mentre il povero Geppetto era condotto senza sua colpa in prigione, quel monello di Pinocchio, rimasto libero dalle grinfie del carabiniere, se la dava gambe giù attraverso i campi per far più presto a tornarsene a casa, e nella gran furia del correre saltava greppi altissimi, siepi di pruni e fossi pieni d'acqua, tale quale come avrebbe potuto fare un capretto o un leprottino inseguito dai cacciatori. Giunto dinanzi a casa, trovò l'uscio di strada socchiuso. Lo spinse, entrò dentro e appena ebbe messo tanto di paletto, si gettò a sedere per terra, lasciando andare un gran sospirone di contentezza. Ma quella contentezza durò poco, perché sentì nella stanza qualcuno che fece cri, cri, cri.
«Chi è che mi chiama?» disse Pinocchio, tutto impaurito.
«Sono io!»
Pinocchio si voltò e vide un grosso grillo che saliva lentamente su per il muro.
«Dimmi, grillo, e tu chi sei?»
«Io sono il grillo parlante ed abito in questa stanza da più di 100 anni».
«Oggi però questa stanza è mia», disse il burattino, «e se vuoi farmi un vero piacere, vattene subito senza nemmeno voltarti indietro».
«Io non me ne andrò di qui», rispose il grillo, «se prima non ti avrò detto una gran verità».
«Dimmela e spicciati!»
«Guai a quei ragazzi che si ribellano ai loro genitori e che abbandonano capricciosamente la casa paterna. Non avranno mai bene in questo mondo e prima o poi dovranno pentirsene amaramente».
Canta pure, grillo mio, come ti pare piace, ma io so che domani all'alba voglio andarmene di qui, perché se rimango qui avverrà a me quel che avviene a tutti gli altri ragazzi, vale a dire mi manderanno a scuola e per amore o per forza mi toccherà a studiare, e io, a dirtela in confidenza, di studiare non ne ho punto voglia. E mi diverto più a correre dietro alle farfalle e a salire su per gli alberi a prendere gli uccellini di nido».
«Povero grullerello, ma non sai che facendo così diventerai da grande un bellissimo somaro e che tutti si piglieranno gioco di te?»
«Chetati, grillaccio del malaugurio!» gridò Pinocchio. Ma il grillo, che era paziente e filosofo, e invece di aversi a male di questa impertinenza, continuò con lo stesso tono di voce:
«E se non ti garba di andare a scuola, perché non impari almeno un mestiere, tanto da guadagnarti onestamente un pezzo di pane?»
«Vuoi che te lo dica?» replicò Pinocchio, che cominciava a perdere la pazienza. «Fra tutti i mestieri del mondo non ce n'è che uno solo che veramente mi vada a genio».
«E questo mestiere sarebbe?»
«Quello di mangiare, bere, dormire, divertirmi e fare dalla mattina alla sera la vita del vagabondo».
«Per tua regola»,
disse il grillo parlante con la sua solita calma, «tutti quelli che fanno codesto mestiere finiscono quasi sempre all'ospedale o in prigione».
«Bada, grillaccio del malaugurio, se mi monta la bizza, guai a te».
«Povero Pinocchio, mi fai proprio compassione».
Perché ti faccio compassione?
Perché sei un burattino e quel che è peggio, perché hai la testa di legno.
A queste ultime parole Pinocchio saltò su tutto infuriato e preso di sul banco un martello di legno lo scagliò contro il grillo parlante. Forse non credeva nemmeno di colpirlo, ma disgraziatamente lo colse per l'appunto nel capo, tanto che il povero grillo ebbe appena il fiato di fare cri 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 e poi rimase lì stecchito e appiccicato alla parete.